Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rinnoviamo la nostra supplica per ottenere la purificazione della nostra vita, del nostro cuore, della nostra mente, perché il nostro culto, la nostra preghiera sia accetta al Signore.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 7, dal versetto 1 al 20. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia questo discorso. Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che varcate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Rendete buone la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole menzogniere, ripetendo, questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dei stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. Ma voi confidate in parole false che non giovano, rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate davanti a me in questo tempio sul quale è invocato il mio nome e dite siamo salvi. E poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo tempio sul quale è invocato il mio nome. Anch'io però vedo tutto questo, oracolo del Signore. Andate dunque nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome. Considerate che cosa io ho fatto a causa della malvagità di Israele, mio popolo. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni, oracolo del Signore, e quando vi ho parlato con premura e insistenza non mi avete ascoltato, e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò questo tempio sul quale ho invocato il mio nome in cui confidate e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Tu poi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere per esso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno le città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo. Poi si compiono libagioni ad altri dei per offendermi. ma è proprio me che offendono, oracolo del Signore, o non piuttosto se stessi a loro stessa vergogna? Pertanto, dice il Signore Dio, ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi. Parola di Dio.
Abbiamo una nuova sezione dal capitolo settimo, si può dire fino al capitolo decimo compreso. In questi capitoli vediamo già alternarsi parti in prosa e parti in poesia, anzi è uno a quanto pare dei modi in cui i redattori, i sistematori degli scritti di Geremia o su Geremia hanno ordinato il libro. Comincia con una predica, non è un racconto sul profeta, è una predicazione, è un discorso, ecco, messo in bocca al profeta, in prosa, molto vicino al Deuteronomio e anche ad altre espressioni che troviamo in quella che si chiama la storia deuteronomistica, cioè tutta la redazione di quella della storia, della prima storia biblica che troviamo nella nostra Bibbia, cioè il Deuteronomio, Giosuè, i Giudici, i libri di Samuele, i libri dei Re. Se c'è anche una seconda storia, come sappiamo, le cronache, il cronista fa anche lui un'altra storia. E qui appunto ci sono espressioni molto simili. Per quel che riguarda il tempo, vedo che si ritiene che queste sono oracoli, ecco, del tempo di Joachim, che cioè non è più il tempo di Giosia. Ricordiamo che l'inizio del ministero di Geremia è nel 627, quindi nel tempo di Giosia. Giosia muore ucciso a Megiddo in battaglia nel 609. Poi a un certo punto gli succede Joachim. Ecco, qui siamo in questo tempo, quindi un po' più avanti rispetto a Giosia. Il brano di oggi, come vedete, si divide chiaramente in due parti, anche letterariamente. La prima è appunto una predicazione, la seconda è un dialogo, se vogliamo, fra Dio, fra il Signore e il profeta. Vediamo insieme.
Quindi il profeta è chiamato a fermarsi, già il termine fermarsi indica qualcosa di solenne, infatti quello che deve dire: ascoltate la parola del Signore, voi tutti che varcate questa porta. Quindi è tutto, sì, certo, diciamo, tutto si, diciamo, ruota intorno al Tempio e a quelli che vanno al Tempio. Poi come ci vanno, con quale spirito, lo si può vedere forse dai versetti successivi. Intanto il profeta deve proclamare, dunque il proclamo significa anche poi che c'è anche un ascolto, dunque il popolo è chiamato ad ascoltare. E che cosa? Da una parte un'accusa, voi confidate, perché lo dice due volte, confidate in parole menzogniere o in parole false, nei versetti 4 e 8 c'è questa ripetizione, e parole menzogniere che probabilmente, visto i successivi versetti che fanno riferimento alla legge, li distoglie, li allontana, ecco, dall'osservanza della legge. Quindi, per tornare al Tempio, come entrare nel Tempio, quale culto, non saprei dire altro, se non c'è questa corrispondenza poi con l'osservanza, ecco, col sentire, ecco, la legge e il seguirla in termini poi di giustizia sociale, insomma, si vede tutti i comandamenti in riferimento a questo aspetto. C'è un forte riferimento che ha un aspetto minaccioso, che è riferimento a cosa era successo a Silo. Da quel che ho letto qui sotto, Silo è una delle, faceva parte delle 10 tribù del nord ed è stata, insomma, è stata distrutta, devastata, eliminata.
30 chilometri sopra, praticamente verso nord, rispetto ad Anatote, vicino. Cina Betel.
A parte dai 10 tribù, di quello che ho letto comunque. Però ecco, quello che voglio dire è che è stata distrutto quello per la malvagità del suo popolo. Quindi quello è finito. Quello che vuole dire adesso il profeta è che essere del popolo, cioè anche loro, quelli di Silo, erano di Dio. Però c'era stato un allontanamento, quindi il Tempio, quello che è successo a Silo, non è un lascia passare, che non è scontato, ecco, che perché si è nel Tempio, si va nel Tempio, in che modo si va? Non è un salvacondotta, insomma, il Tempio, quindi mi sembra che sia... Ma fermo qua.
Volevo notare, come penso sia sotto gli occhi di tutti, i richiami in questa, soprattutto mi riferisco alla prima, al primo predicazione, quella come fatta alle porte del Tempio, i richiami, come sia richiamato questo stile, queste parole, come siano richiamate nel Vangelo. Mi riferisco soprattutto a quel Tempio del Signore, che mi richiamano tutte le volte che Gesù dice di non rifarsi a ti abbiamo ascoltato, eravamo con te, oppure non rifarsi a qualcosa di consolidato, ma che la preghiera e il parlare siano veramente frutti della sincerità del cuore, e anche le parole che abbiamo ascoltato oggi, il vostro parlare sia sì sì, no no, mi sembrano proprio nella filigrana di questo stile di Geremia, che invita a una a non rifarsi a delle etichette, ma a accostarsi al Signore con cuore sincero.
In sintesi, mi pare che il Signore voglia mettere l'accento sul Tempio, sulla distruzione di esso, poiché il popolo è in netta contraddizione col culto che si celebra in esso. Perché appunto i fondamentali, che sono appunto aiutare lo straniero, l'orfano, la vedova, che questo è proprio uno dei punti essenziali e più importanti, sempre richiamato nella scrittura, addirittura spargere sangue innocente, e inoltre con questo richiamo alle 10 parole, rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, quindi l'idolatria, adorare altri dei che non sono io, dice il Signore. E quindi tutto questo fa sì che il Signore si decide a distruggere questo luogo dove è invocato il suo nome, per cui la presenza in qualche modo è di Dio, ecco, la Shekinah, come si dice. C'è anche un'altra esortazione negativa, cioè dice: tu
Geremia, non pregarmi più, non intercedere per questo popolo, non ne voglio più sapere. E c'è questa terribile promessa negativa che la sua ira, il suo furore, questo il fuoco della sua ira brucerà tutto, cominciando appunto dal luogo, cioè dal tempio, e poi tutto il resto, uomini, bestiame, campi, frutto, e finisce con questo brucerà senza estinguersi. Quindi un fuoco continuo che richiama proprio anche a quello che noi pensiamo sia la seconda morte, ecco, una cosa definitiva per sempre.
Anche a me, come ha detto Barbara, fa impressione la vicinanza col Nuovo Testamento e con lo Spirito di Gesù. Sembra veramente che Gesù si ispiri a questa pagina in certe azioni del suo ministero e in certe sue parole, e abbia proprio lo spirito degli antichi profeti. E quindi cercare di penetrare più in profondità anche negli insegnamenti di Gesù, come per esempio leggiamo in parallelo adesso il discorso della montagna, perché noi non ci sentiamo direttamente giudicati, diciamo, nell'Antico Testamento, cioè diciamo non noi in comunità, ma in genere si sente dire nell'Antico Testamento c'era una religione superficiale e invece Gesù viene a portare la vera religione, cioè non è così. Io penso che qui ci sono persone che non sono coscienti di agire così, che stanno agendo in questo modo. È la parola del Signore che rivela, la parola di Geremia nel primo caso e la parola di Gesù nel secondo, che rivela la loro ipocrisia. Io non penso che sia quelli che si accostavano al Tempio nei giorni di Joachim fossero coscienti di quello di cui sono accusati, e quindi ci fosse così, come un andare meccanico al Tempio del Signore. È la parola del Signore che rivela, e perciò penso che anche per noi debba essere così, perché noi non ci allontaneremo mai e poi mai dal culto comandato, diciamo, dal culto comandato, dai sacramenti istituiti dal Signore, e perché è qui che vediamo la fonte della nostra salvezza, la fonte del nostro rapporto col Signore, non può prescindere da questo. E invece quanto è sconvolgente questa parola di Geremia. Io penso che dovesse essere percepita così, deve essere stata concepita anche la parola di Gesù contro il Tempio. Cioè uno che dice guardate non venite più perché non potete fare il culto e poi agire contro l'orfano, la vedova, lo straniero e spargere sangue, quando il popolo probabilmente non è cosciente di questa sua dicotomia. Non so se mi sono spiegata.
Stamattina, leggendo mattutino la lettera di Sant'Ignazio degli Efesini, mi ha richiamato una frase. Mentre si leggeva ho pensato a questo testo di oggi, quando Sant'Ignazio dice «Meglio tacere ed essere che parlare e non essere».
Una cosa un po' a margine, però attuale. È il versetto 7 e il versetto 14 trattano un pochino dello stesso argomento. Io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri. Il versetto 14 dice a questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, cioè la terra, l'abitazione, quello che si ha è una concessione che il Signore ci dà, non è. Noi invece proprio abbiamo la proprietà, questo è mio. Invece bisogna ricordarsi che ci è stato dato tutto.
Mi colpiva molto questa grande insistenza. Ascoltate la parola del Signore. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. La pronuncia questa parola alla porta del Tempio. Contrapposta a quello che viene detto al versetto 4. Voi confidate in parole menzogniere. E ancora al versetto 8. Voi confidate in parole false che non giovano. Cioè questa grande contrapposizione tra la parola del Signore che non viene ascoltata e la confidenza in parole false, parole di menzogna, che è questo dice rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, per poi dire siamo salvi. E questa è la contrapposizione. E il versetto 11 dice: ma anch'io però vedo tutto questo. Cioè l'occhio del Signore vede al di là di tutto questo culto, di questa sicurezza, vede invece la menzogna, la falsità che c'è nel cuore, l'ipocrisia che invece tante volte sottolineerà Gesù nel Vangelo. E quindi la necessità di, come diceva anche il Salmo, ecco, di mettersi davanti a questa parola del Signore come una parola che svela la verità, che svela la menzogna, che scruta i cuori e i reni e che giudica, ma giudica per poter salvare, come dice qui. Dice: se voi compite tutte queste cose e quando io vi ho parlato con premura e insistenza non mi avete ascoltato, io tratterò questo tempio come Silo.
A proposito di Divina Sinfonia, anche questo testo dimostra che c'è una Divina Sinfonia, e cioè che convivono, in questo testo si vede che convivono diverse tradizioni, ad esempio quello della preesistenza di un tempio a Silo, in cui l'arca ha abitato, come dice anche in Prima Samuele. E quindi, diciamo così, quello che Nathan dice a Davide, che lui non ha sempre abitato sopra una tenda e vagato per il deserto, e che sarà lui a costruire un tempio, ecco, e questa cosa viene mitigata, cioè questa tradizione, e cioè che preesisteva un eikal, un palazzo, un tempio, anche a Silo, che poi ha fatto la fine che ha fatto. Poi c'è un altro aspetto che così, insomma, lascia dei punti interrogativi. Allora, la legge deuteronomica, il codice deuteronomico, il libro dei re, era stato appena trovato nel Tempio, era nascosto, e questo contraddiceva quello che dice in Deuteronomio 17, cioè che il re doveva farsi una Mishnah e doveva leggerla tutti i giorni e averla ben presente per governare. E qui dal secondo libro dei re sembra che questo testo, questo codice, fosse nascosto nel Tempio e rinvenuto in una fase successiva. E perciò anche questa richiesta, questa, diciamo così, abbozzo di codice deuteronomico che Geremia esprime, cioè praticare la giustizia, di evitare, quindi precetti positivi e precetti negativi, di fare e fare ciò che non va fatto, non spargere il sangue, eccetera. Ma dov'era? Dov'era? E sembra che qui sia una forma di predicazione, di prima predicazione, di cui forse il popolo stesso non era stato istruito, forse, oppure era venuto fuori da poco. Ecco, comunque, certo, anche la richiesta di non pregare, di non intercedere, lascia molto perplessi. Perché non intercedere? Ma la risposta viene fuori da quello che dice Geremia, cioè le preghiere non servono a niente se tu non pratichi la giustizia, se tu non fai quello che non devi fare, eccetera.
Una cosa piccolissima a proposito appunto di questa, un versetto 16, a Geremia viene tolta la possibilità di essere l'intercessore, e anch'io mi avevo pensato ai Vangeli, quando si chiede a Gesù di insegnare agli apostoli a pregare, e quindi nella preghiera del Padre nostro c'è: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi rivolgersi a Dio perché si compia la sua volontà e non ci sia la nostra.
Sembra molte cose da discutere. Io voglio insistere su un punto solo, che questo è un discorso sovversivo. Se noi non cogliamo questo aspetto, che crea anche molti punti interrogativi, non cogliamo, cosa diremmo se venisse uno qui a dire che è inutile avere fiducia nella messa, perché intanto se non cambiate vita lasciate perdere. Questo dice Geremia praticamente. È molto interessante, qualcuno ha richiamato fin dall'inizio Gesù, cioè, ma Gesù non nelle beatitudini, Gesù che fa un gesto che gli è costata la vita. E quindi bisogna riuscire a cogliere che questo è un discorso sovversivo, assolutamente. È per questo che anche poi Geremia, cioè, in questi capitoli c'è un attacco frontale alla fiducia nel Tempio. Ed è questo per lui le parole di menzogna. Le parole di menzogna sono le parole della fede. Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore sono le parole della fede. E qui bisognerebbe insistere e vedere che cos'è il Tempio secondo tutta una certa linea di fede. Il Tempio è il luogo in cui Dio pone il suo nome per sempre. È la garanzia. È il rapporto fra la terra e il cielo, anche come viene costruita la tenda. È ciò che è il sacramento, il Tempio è il sacramento fondamentale. E quello che si fa nel Tempio ha una sua forza, tra l'altro di perdono dei peccati, perché il Tempio non serve per perdonare i peccati. Ma certo, quindi è fondamentale, no? È ciò che garantisce il rapporto con Dio. Geremia ribalta tutto. Voi continuate a vivere così, sul piano sociale, sul piano personale, e poi venite qui e dicendo siamo salvi. Ma noi dovremmo capire che la gente va là non dicendo abbiamo fatto bene, ha fiducia nel Tempio, come noi abbiamo fiducia chiedendo perdono insomma, tutto il discorso mi sembra qui, e l'accento è proprio su questo. Vedete che tutto è condizionato per Geremia. E questa l'argomento è: il Tempio non serve a nulla. Andate a vedere quello che è venuto a Silo. Non importa. Quello che importa è... Quindi mi sembra che qui ci sia questa... E poi c'è, finisco, l'accostamento con ciò che segue. I redattori hanno costruito così, mostrando, a mio parere, in questo modo, che anche il profeta ha delle difficoltà. Cioè lui dice queste cose, deve dirle, ma ciò che segue, cioè dal versetto 16 al 20, è molto interessante, è uno strano dialogo, perché il profeta non parla, ma le obiezioni del profeta sono supposte. Tu da parte tua smetti di pregare, perché il profeta prega, cosa deve fare? Non vedi quello che fanno? Io ho già deciso. Questo gli dice Dio. Evidentemente si suppone che il profeta stesso, Dio gli risponde, il Signore si giustifica di fronte a questo. Mi sembra che sia molto, molto significativo anche questo aspetto di quello che è la distruzione, il programma di demolizione dell'idolatria. È molto ardito questo, ecco, molto ardito. Anche la fiducia nel Tempio può diventare un'idolatria. Questo sta distruggendo, secondo il programma, il centro, perché questo è il centro, è il pilastro centrale della fede. E difatti si parla della fiducia. La fiducia, poi, contraddice la fiducia del Tempio. E non penso, adesso non so se ho capito bene quello che diceva Chiara, che le parole di menzogna siano il fare il male. Le parole di menzogna, come si dice qui, sono Tempio del Signore. Sono le parole della fiducia di fede nel Tempio, nella sua presenza. Che Geremia ribalta in modo impressionante dicendo: queste sono parole menzogniere, voi dite delle cose che sono menzogne, perché io qui nel Tempio non ci sto, voi pensate che io sia qui ma non ci sono. Ecco, preghiamo anche noi perché ci liberi da tutte le nostre idolatrie. E preghiamo per la pace e il bene del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
In questa settimana dedicata alla preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo per tutte le chiese sorelle, a una. Preghiamo oggi per le chiese dell'ortodossia, per la pace e la comunione fra esse. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché la tregua appena iniziata in Terra Santa si consolidi, metta radici e possa fiorire una pace vera e duratura. Preghiamo. Per i potenti della terra, perché ricordino che è il Signore Dio, l'unico, colui che governa il cielo e la terra. Preghiamo. Ancora nella grazia delle letture di ieri, preghiamo per tutte le coppie di oggi, perché si mette in gioco, si impegna per consolidare il proprio amore, ma soprattutto per chi non ce la fa, per chi è abbandonato e per chi abbandona. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché le parole con cui ci ammonisce Geremia oggi: ascoltate la parola del Signore, rendete buona la vostra condotta, non confidate nelle parole di menzogna, facciano breccia nel nostro cuore e ci convertano. Preghiamo. Sono 50 anni che è morto mio cugino Roberto, il compagno della mia infanzia. Era un ragazzo, quindi capite bene. Preghiamo per lui, insieme alla sua famiglia che oramai, ai suoi genitori che l'hanno raggiunto in cielo. Preghiamo.
Preghiamo il Signore perché venga a fasciare le piaghe dei cuori spezzati e ciò che diciamo i superstiti di questa guerra, preghiamo per le famiglie degli ostaggi in Israele, per tutti quanti, perché si possa trarre un insegnamento che va verso il ripudio della guerra piuttosto che il consolidamento delle armi. Preghiamo. Voglio ringraziare il Signore perché è nata una mia pronipote, ormai il numero dei pronipoti sta superando quello dei nipoti, e voglio ringraziare il Signore perché mettere al mondo figli è anche segno di speranza e di vita. Preghiamo.
Concludiamo raccogliendo il più possibile tutte le altre intenzioni, soprattutto in quest'ora dell'Eucarestia, i nostri fratelli e sorelle dovunque. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.